se mi sono spiegato.
Sì, decisamente. Dunque, la casa è uno, soprattutto in Italia, è uno dei tratti distintivi. E come dice giustamente il vostro collega, questa meccanica in qualche misura anche dell'imitazione e dell'essere all'altezza è fondamentale in certi gruppi, nella gran parte dei nostri gruppi in effetti. Cioè, nella cultura americana, per esempio, c'è un modo di dire che è keeping up with the Jones, vuol dire fare quello che fanno i Jones, per cui se i Jones cambiano casa, anch'io cambio casa, se i Jones cambiano macchina, cambio macchina anch'io, quella macchina, o una equivalente evidentemente, anzi forse anche qualcosa di meglio, se i Jones hanno 3 forni a microonde, io ce ne ho 4, salvo poi venderli quando faccio i saldi del garage, non so se forse se sapete questa cosa, perché in America vige questa idea per cui devi comprare, poi magari non ci fai un accidente, perché appunto con 4 forni a microonde è un po', insomma, un po' complesso utilizzarli tutti e 4, e a un certo punto ti accorgi che hai troppa roba a casa e fai una svendita la domenica mattina davanti al garage e vendi i forni a microonde, le biciclette, insomma tutte queste cose tecniche. Comunque, come vedete, è in effetti uno degli strumenti che noi usiamo per valutare anche la nostra posizione all'interno del gruppo, perché è chiaro che stiamo facendo dei ragionamenti che vanno per approssimazione. Quelli che abbiamo fatto finora sono estremamente rozzi, per certi versi. Quindi abbiamo visto, per esempio, che gli status, come vedete, le categorie opt-out, quindi status o ascritti o acquisiti, cominciano subito a creare dei problemi appena ci rifletti sopra, perché capita quell'elemento che non sai se mettere nell'uno o nell'altro. Ed è normale, è sempre così. Se voi andate a prendere la zoologia, è un continuo di generi, sottogeneri, sottogeneri, anomalie dei sottogeneri, eccetera, perché, come dire, è una forzatura quella che noi facciamo sulla realtà dividendola in categorie omogenee. Nella realtà c'è poco d'omogeneo. Quindi anche il passaggio da uno strato all'altro noi ce lo siamo rappresentato in modo molto semplificato per il momento. Ma è ovvio che nel momento in cui tu attui il tuo processo di mobilità ascendente, vogliamo essere ottimisti, molte cose cambiano, non semplicemente il fatto che hai uno status migliore e tutti quindi ti considerano in un certo modo, ma cambia anche tutta una serie di altre cosette che cominciamo a vedere oggi e che si chiamano aspettative, sia degli altri verso di te che di te verso gli altri, e anche di te verso te stesso, per certi versi, se la vogliamo prendere in quest'ottica. E quindi la strategia più semplice che noi siamo riusciti a mettere in atto, perché di fatto noi siamo una società semplice, è quella del valutare la posizione sociale attraverso gli oggetti. Oggetti che possono essere oggetti piccoli come il Rolex di cui parlavamo ieri, ma anche oggetti grossi come una casa o uno yacht, tanto per... No? E ovviamente la casa anch'essa non è così evidente, neanche così ovvia, perché la casa va bene, ma dipende dov'è la casa. Nelle città, come tutti probabilmente saprete, ci sono dei luoghi che danno un certo prestigio e dei luoghi che non lo danno. Allora, avere una villetta in un punto è una cosa, averla in mezzo alla campagna è un'altra. Come vedete, sono tutte cose che sapete, ma che non avevate mai probabilmente considerato consapevolmente. Sono tutti elementi che vi permettono di giudicare qualcuno o anche noi stessi, no? Quindi a un certo punto, se io mi ritengo, come dire, ingiustamente discriminato all'interno della mia cerchia, cercherò di fare in modo di affermare la mia invece qualità personale attraverso un'altra casa, un'altra macchina, cambiando il giro d'amicizie, frequentando locali di un altro livello, eccetera, eccetera, eccetera. La nostra società è piena di occasioni di questo genere, di fatto campa su questo, se vogliamo essere onesti, no? Campa sul fatto che tu, attraverso il consumo, affermi qualcosa di te. Questo è uno dei punti centrali del discorso che facevamo ieri sugli stili di vita. Adesso non lo approfondisco oltre un tot, però tenete presente questo, che nella nostra società il consumo è diventato un atto espressivo. Cioè non è più semplicemente un usare qualcosa perché serve, ma implica una serie di cose. Addirittura scelte di valore, addirittura scelte filosofiche. E questo viene testimoniato dall'evoluzione del marketing, per esempio, che passa da una strategia abbastanza semplice a qualcosa di sempre più complesso. Pensate al passaggio dal logo al brand, per esempio, cosa con la quale convivete quotidianamente. Ecco, il brand implica una filosofia aziendale. Il brand significa che tu, comprando quell'oggetto, non stai comprando l'oggetto perché hai bisogno di un paio di scarpe, ma aderisci ad una filosofia di vita prefabbricata da parte di quello che ti vende le scarpe. La domanda è: perché io dovrei far mia la filosofia dei creativi Disney, tanto per dirne una? Come vedete, è un problema piuttosto serio, perché questo che vuol dire? Vuol dire andare a prendersi dei contenuti prefabbricati da qualcun altro che ha evidentemente un secondo fine. Perché non è che c'è chi t'offre la sua filosofia gratis, no, no? Ecco, al posto di elaborarsene una propria. Ecco il punto focale sul quale vi richiamavo alla prima lezione. La cultura è una attività. Ognuno sarebbe tenuto, come dicevano i tedeschi nel 1800, e come io credo di continuare a sostenere, che ognuno di noi è tenuto ad elaborare la sua propria visione del mondo, la sua filosofia, non quella della Disney, non quella della Nike, non quella dei Kellogg's, eccetera, eccetera, eccetera. Perché è evidente che c'è qualcosa che non quadra nel momento in cui invece questo tipo di strategia di vendita diventa vincente. Diventa vincente perché la gran parte di noi non ha la più pallida idea di cosa deve pensare, di come fare a dimostrare agli altri chi è, di cosa volere. E questo è il punto. Allora qualcuno ti viene a dire: guarda, te lo dico io cosa vuoi. Vuoi questo, questo e questo. C'è gente che vive in una città che è fatta a figura Disney. Non so se lo sapete, non mi ricordo al momento come si chiama, però è una cittadina che è disegnata come cartoni animati e c'è gente che ci abita. Contenti matti loro. Può anche essere divertente forse una settimana, penso che oltre impazzirei. Però comunque questo segnala effettivamente, secondo me, un profondo disagio. Soprattutto quando mettete in connessione questo argomento con una delle cose implicite in quello che abbiamo detto nelle lezioni scorse, perché qual è il punto? Che se gli status passano da ascritti ad acquisiti, tu devi scegliere, perché lo status acquisito è quello che tu scegli. Ma se tu non hai manco una filosofia di vita, non hai un modo di guardare il mondo tuo, perché devi andare a prendere quello delle scarpe, che scegli? Che tipo di scelta fai? È formale. C'è qualcun altro che la fa per te. Non so se vedete dov'è il problema. Cioè, uno dei grossi problemi della modernità, secondo me, è stato il fatto che coloro che hanno portato avanti la modernità, che l'hanno voluta, avevano una cultura ed erano in grado di scegliere e pensavano che tutti l'avrebbero fatto, no? È anche uno dei motivi per la democrazia, se ci pensate. Liberiamo il popolo, che viene ingiustamente tenuto sotto un dominio, ed uno sfruttamento insopportabile. Nel momento in cui l'avremo liberato, quello senz'altro si farà una sua visione del mondo e si comporterà in un certo modo. Era quello che diceva Marx. Che diceva Marx? Nel momento in cui io dico ai proletari come li stanno trattando sul serio, quelli non possono che fare la rivoluzione. Si è visto. L'unica rivoluzione che c'è stata è stata dove non c'erano i proletari. Non so se avete notato questa cosa, no? Però la Russia era il posto meno probabile dove avvenisse la rivoluzione marxiana. Perché non c'erano né le industrie, né i borghesi, né i proletari, c'era niente, c'erano soltanto pezzenti contadini e aristocratici al tempo. Quindi c'è evidentemente qualcosa che in questo non funziona. Vuol dire che questo discorso dello scegliere è molto più complicato di quanto non sembri e richiede un certo spessore soggettivo. Anche perché vi faccio presente che le scelte dello status, le scelte degli status acquisiti, spesso e volentieri sono scelte fondanti. Quando vi ho detto di andare a guardare i dati di Alma Laurea per scoprire che il 12% di voi, ovviamente esclusi i presenti, perché si dice, sa perché all'università e gli altri no. Pensate a considerate questo discorso da un punto di vista di status acquisito. Vuol dire che l'88% degli studenti universitari sta all'università non si sa per quale motivo. E oltretutto sta all'università, non si sa per quale motivo, preparandosi per quella che dovrebbe essere l'attività più importante della sua vita. Perché ad oggi abbiamo detto che il lavoro, no, è gran parte della definizione di noi stessi. Allora, l'88% di voi sta qua, ha scelto questo corso o un altro corso di laurea in base a motivi imperscrutabili. È un po' problematico se lo considerate da questo punto di vista, no? Cioè, contro la retorica corrente c'è un comportamento che è stridentemente opposto. Tu dovresti essere stato orientato già dalle medie, praticamente, perché nel momento in cui scegli una superiore, in qualche misura già, no? Lo dovresti fare in base a una scelta che può non essere definitiva, ma che esiste almeno. Non so se vi ho raccontato la mia traiettoria, ma io ho cominciato il liceo scientifico perché volevo andare a fare fisica, non conoscendo la fisica, poi l'ho conosciuta e ho cambiato idea. Però, come dire, lo scientifico aveva un senso al momento in cui l'ho intrapreso, no? Ha avuto il senso di dirmi, guarda, ti sbagli. Anche questa è una cosa che noi consideriamo poco, no? Il fatto che uno possa sbagliare è normalissimo. Dovrei avervi già riportato la frase di Beckett sullo sbagliare meglio, è più quella, ma la scriverei sui specchi della mattina, perché è fondante. Cioè, noi di norma sbagliamo, possiamo sbagliare appunto peggio o meglio, ma è rarissimo che non sbagliamo. Quindi l'attività dell'errore, dell'errare, è un'attività fondante. Tra l'altro, come vedete, di nuovo, errare ha un doppio senso, vuol dire sbagliare, ma vuol dire anche aggirarsi, anche qui, no? Lo spazio torna. Ad ogni modo, quindi, dicevamo, il momento in cui io sbaglio, comunque sbaglio su un qualcosa che avevo immaginato, no? Allora, volevo fare fisica, una volta incontrata non ci trovavamo e quindi ho cambiato, ho fatto un'altra cosa, sono andato a scienze politiche per fare il diplomatico. Immagino che il fatto che io sia qui vi dice che anche questa non è andata come si immaginava, no? Chiaramente. Perché? Perché per fare il diplomatico c'era da fare una serie di studi e un bel giorno mi sono trovato in aula col professor Mongardini. E quando l'ho sentito ho detto, la prima volta, la seconda, vabbè, di qua, la terza volta, ho detto, cazzo, però questo mi piace. Questo è interessante. Questo è quello che mi interessa. E da lì ho cominciato a fare il sociologo. E quello, per fortuna, sono riuscito a finirlo, anche se, come dire, oggi comincio ad avere qualche piccola esigenza di revisione della cosa. Ma ad ogni modo, diciamo che nel complesso stavo agendo in base a un piano, a un progetto, no? Quello che tutti dicono, il progetto è centrale. In effetti, in certi sensi, in certi casi, il progetto è interessante. Anche se lì andate a prendere l'etimologia è una scienza poco frequentata ma estremamente divertente e produttiva. Che vuol dire progetto? Vuol dire proiecto, vuol dire gettato avanti. È qualcosa che io getto avanti. E perché io lo getto avanti? Per darmi un percorso, perché altrimenti rischierei di vagabondare, rischierei di girare in tondo, rischierei di tracciare spirali, che è un altro disegno interessante. Ora, di nuovo, qui è importante ragionare in termini inclusivi. Non possono esserci solo progetti, perché altrimenti facciamo come diceva John Lennon e la vita è quello che ci capita, a parte i progetti che stiamo cercando di perseguire. Invece il progetto è interessante, è importante, perché in qualche modo t'orienta, ma che poi questo andare debba essere necessariamente lineare e costante, se ne può discutere. Se qualcuno di voi fa escursionismo saprà probabilmente che difficilmente trova un sentiero dritto e che i sentieri dritti sono di una noia mortale da percorrere, tra l'altro. L'esperienza del camminare è un'esperienza che chiama la curva, chiama il colpo di scena, chiama il dislivello, chiama anche l'ostacolo, no? Non è camminare dritti. Camminare dritti è una noia mortale. Quando abbiamo fatto il cammino di Santiago, abbiamo fatto un rettifilo di 12 km d'asfalto, non finiva più. Come un incubo. Perché è noioso. Andare dritti è noioso. Quindi devono convivere queste dimensioni, il progetto da una parte, il vagabondaggio, l'arabesco, la curva, il percorso ingannevole dall'altra, perché sono entrambi costitutivi del nostro modo di essere. Quindi, dicevamo, il fatto però che questo progetto, anche di massima, evidentemente latiti, è problematico. Se io devo curare come Ateneo l'orientamento all'ingresso e l'orientamento all'uscita, c'è qualcosa che non quadra. Perché io posso avere un laureato da 3 o 5 anni che non sa che deve fare da grande? Che ha fatto fino adesso? Non si è chiesto niente, non si è domandato nulla, non ha provato a vedere come potrebbe essere. Capite che è qualcosa sul quale occorre riflettere e non è semplicemente un problema del laureato, è un problema generalizzato. Perché in una società dove tutti vogliono dirti cosa fare, evidentemente c'è una carenza di sapere cosa fare. E gli altri riempiono un vuoto, no? Se c'è un vuoto, tendenzialmente non lo riempiamo. Soprattutto se il mercato intuisce un'esigenza, la sfrutta. E quindi, nel momento in cui compri le scarpe, ti sembra di aver preso una posizione nel mondo. Ma credo lo vediate un po' tutti messo in questi termini, che è ridicolo. Tu hai comprato un paio di scarpe. Tu, con la filosofia dei creativi della Nike, non hai niente a che fare. Che poi è una filosofia che lascia estremamente, come dire, perplessi, se la vogliamo andare ad analizzare nei messaggi, negli spot, eccetera, eccetera. No? Quindi, come dire, e poi comunque, pure fosse, ci sarebbe comunque un problema di fondo, che quella filosofia è la stessa che hanno tutti gli altri che hanno comprato le scarpe come te. Che c'è di individualizzante in una cosa del genere? Se ci fate caso, nella comunicazione corrente una delle preoccupazioni centrali è dirti che se hai quella macchina sei solo tu, sei unico. Ed è fallace. Come vi dicevo l'altro giorno, io sono questo orologio, no? Ecco, questo orologio non ce l'hai solo tu, ce l'hanno altri 100.000, un milione, dipende, poi magari sarà un'edizione limitata, 1.200, sono sempre troppi, no? Tu dovresti avere quell'orologio e aver ucciso chi l'ha progettato e costruito subito in modo che sia l'unico, ma insomma, allora saresti unico per altre ragioni e non per l'orologio, anche se, chiaramente. Però il punto centrale è questo, le cose non ci possono aiutare a diventare unici, soprattutto le cose fatte in serie, no? Oggi sentivo, venendo la radio, c'era la pubblicità dell'ennesima stronzata su quattro ruote che si chiama Mocca. Tra l'altro oramai i nomi sono diventati quanto di più brutto, perché secondo me li tirano coi dadi. O prendono una manciata delle lettere dello scarabeo, la buttano, dice vediamo che è venuto fuori, perché cioè, non si capisce uno come fa a concepire dei nomi così brutti. Ad ogni modo questa si chiama Mocca e ci dice quello che vuole che la compriamo, che se c'ho quella sono unico. Io e altri 5 milioni che hanno comprato Mocca pure loro, come al solito, no? Allora, come facciamo a venirne fuori? Credo, non so se ve l'ho raccontato, ma tempo addietro esce la pubblicità, se non erro, della Lancia Y, che diceva ci sono talmente tante possibilità di personalizzazione che tu ci avrai la tua unica, 1.500 modi di personalizzazione, mi ricordo una cifra, pure lì, detta mia moglie, questi sono da denuncia. Perché? Perché dopo il 1.501esimo c'è la macchina uguale a qualcun altro. O comunque moltiplica come ti pare, ma è impensabile che tu non replichi il comportamento di qualcun altro, no? E infatti, bella denuncia, e gli hanno fatto cambiare la pubblicità. Perché era un messaggio ingannevole, ma il problema dov'è? Che comunque quello che interessava al venditore non era essere realistico o veritiero, era rivolgersi a voi che avete dei problemi, ma qui parlo effettivamente esclusi presenti, a voi che avete dei problemi di identità. Voi che avete bisogno di esistere attraverso qualcos'altro. Gli spettri dell'anello, tanto per riprendere il discorso di Tolkien, no? Io non devo aver bisogno di una macchina, perché la macchina me la possono rubare, me la posso sfasciare in un incidente, può capitare qualsiasi cosa, no? E quando non c'è più quella macchina, che faccio? Ricomincio ad affollarmi, a stancarmi, a massacrarmi per comprarne un'altra? Notate che nelle stesse pratiche di vendita è implicito questo discorso, tant'è vero che ultimamente quelli che ti vendono la macchina dicono ah guarda, dopo 2 anni la puoi cambiare. Perché? Spiegate però, qual è il motivo per cui dopo 2 anni devo cambiare la macchina? Se ci sto bene me la tengo finché non schiatta, io perlomeno ragiono così. Può non essere produttivo, può non essere utile, ma insomma anche lì no, ci sono tutta una serie di significati che si sedimentano nell'oggetto, ma sicuramente non è un problema del suo valore concreto, no? La macchina è l'unico, uno dei pochi investimenti proprio stupidi che noi facciamo, la macchina, perché il momento stesso in cui la compriamo già vale meno di quello che abbiamo pagato. La rivendi e già perdi, quindi figuriamoci. E continua così, no? Quindi come vedete, anche lì l'economia ha qualche piccola lacuna, insomma, soprattutto per quanto riguarda i nostri comportamenti puntuali. Quindi, lo stile di vita, come vedete, viene a incidere e a interferire e a, in qualche modo, lenire dei problemi che hanno a che fare con quella che chiamiamo sostanza soggettiva, cioè l'essere soggetti. Figura estremamente inflazionata nella nostra cultura, che però, quando è stata concepita inizialmente, non era così ovvia. L'abbiamo visto ieri, se vi ricordate, il primo segno di soggettività arriva dalla Germania. Quindi quando noi diciamo io sono un soggetto, stiamo usando degli strumenti della riforma. Perché la cultura cattolica non è una cultura che incita all'individualità, anzi, l'idea di ecclesia, l'idea di direzione, l'idea di guida da parte del clero sono tutt'altro che stimolanti per l'individualità e l'indipendenza di pensiero. No? Tant'è vero che quelli indipendenti di pensiero, come il povero Giordano Bruno, vabbè. Ad ogni modo, che succede perciò? Che questa tradizione di pensiero ci insegna una cosa, che tu diventi soggetto se vuoi diventare soggetto. Cioè il passaggio, come dirà Simmel, che troviamo, di cui parleremo perché appunto è uno dei miei punti di riferimento, dal soggetto con la S minuscola al soggetto con la S maiuscola, quindi al soggetto realizzato, è un passaggio dove la volontà è importante. Non la realizzazione di specifici obiettivi, perché ci diranno i teorici della Bildung, quindi della formazione di sé, che questa è un'opera infinita, e quindi un'opera infinita evidentemente non è misurabile, che te misuri di un'infinità? Ma quello che conta è che tu sia in cammino, che tu voglia realizzarti. Non so se questo è chiaro. Non devi essere arrivato da qualche parte, non devi girarti verso gli altri e fare ho preso la cintura arancione, pietà. Ecco, no, quello no, non è contemplato. Tu devi solo camminare, possibilmente aiutare quelli che camminano con te, orientarti, capire verso dove stai andando, questo è il senso della questione. Se tu fai questo, probabilmente cresci. Ma non cresci se non ci perdi sopra un po' d'energia e di riflessione. Stare seduti 4 ore in un'aula non serve a niente in sé. È un gesto qualsiasi. Soltanto se sai perché stai seduto in quell'aula, se stai a sentire più o meno, non dico tutto perché mi rendo conto, ma qualcosa di quello che viene detto, se su questo rifletti, se su questo tenti di costruire delle strategie di comportamento, degli strumenti di interpretazione della realtà, questo ti serve. Ma stare seduto 4 ore qui a spippolare sul telefono è inutile, lì solo spazio. Quindi, come vi dicevo la volta scorsa, puoi anche andartene per quanto mi riguarda, insomma, fondamentalmente. Ok, domande su questo? Quindi, la correlazione interessante, prima di passare al ruolo, tornare al ruolo, è questa, ovvero sia sul fatto che lo stile di vita, intuito da Weber alla base dell'idea di Ceto, sempre più è venuto diventando un modo per affermare se stessi e la propria identità. Noi acquistiamo secondo, che lo sappiamo o meno, secondo codici. Nella gran parte dei casi questi codici ci vengono imposti da qualcun altro, con la famosa suasion, oppure brutalmente, con la richiesta o l'offerta di qualche genere di tornaconto, o in modi molto più velati, ma comunque di fatto noi di solito acquistando rispondiamo ad una sollecitazione esterna, a meno che non diventiamo quello che chiamiamo il consumatore intelligente. A quel punto si comincia a vedere, infatti recentemente, diciamo negli ultimi 10 anni, è comparsa questa figura, ovvero sia colui che, sapendo che il consumo è un atto espressivo, comincia a voler dire qualcosa col consumo stesso. Quindi, per esempio, non acquista da un certo tipo di aziende perché il loro modo di comportarsi non gli piace, consuma certe cose e non altre perché dal suo punto di vista, e quindi vedete che è il suo il punto di vista, non quello degli altri. Questo è il punto centrale. Secondo lui, che può aver ragione o torto, non mi interessa, ma ha comunque preso una posizione. Allora, secondo me, questo sì e questo no. Fine. È un po' diverso dal acchiappo questo, acchiappo quello, perché? Perché lì c'è la donna nuda, perché lì c'è il giocatore che mi piace. Come vedete, sono tutte strategie che non hanno niente di razionale. Non so se avete mai riflettuto sul fatto che il povero Cannavaro probabilmente dovrebbe essere uno che puzza come una capra. Ci avete mai fatto caso? Cannavaro è il testimonial di un deodorante. Allora, se tu ragioni su un, no, con un minimo di buonsenso, dici, me lo fanno vedere perché lui puzza. Altrimenti che me frega di sapere che Cannavaro usa il mio deodorante? No. O puzza tanto e quindi vuol dire che funziona tanto il deodorante, oppure è irrilevante. Ecco, il problema è lì. A voi stanno vendendo un oggetto non perché l'oggetto funziona meglio di altri, ma perché lo usa uno che a voi piace. Non so se vedete che non è una correlazione logica. È magica. Allora, se io uso lo stesso deodorante di Cannavaro, mi sento un po' Cannavaro. Ragazzi, se no, spiegatemi. Voglio dire, che Tiger Woods si rada col mio rasoio. No. O Tiger Woods ha una barba del cazzo, quindi dice, vabbè, allora se funziona per lui, allora va bene pure per me. Oppure a me che cambia? Cioè, il fatto che noi condividiamo il Gillette con Tiger Woods, no? Eppure me lo fanno vedere come se fosse, oh, guarda un po' chi lo usa. Guarda un po' quanto non me ne frega un accidente, la risposta. Però, evidentemente, non funziona così, no? Ieri diceva Abete che Balotelli è il testimonial per eccellenza. Io di mio, se Balotelli usa una cosa, io no, perché lo detesto. Scusatemi, no, c'ho un piccolo problema proprio, come dire. Anche, cioè ci sono tutta una serie di cose, no, che uno dovrebbe cercare di analizzarla. Cioè la logica del testimonial oggi non è più una logica sensata. Mentre prima all'inizio, quando è iniziata la strategia, il testimonial aveva un qualche tipo d'aggancio con quello che ti stava vendendo, e quindi dice, allora se lo usa lui, tutto sommato, no, magari c'ha un senso. Ma oggi la gran parte delle cose che ti vengono testimoniate sono assolutamente incongrue rispetto alla figura che te la presenta. Capite? Quindi la logica che c'è sotto non è che non c'è, non è che ce lo mettono a casaccio, no, è una logica che non è razionale, è una logica magica, di identificazione, di desiderio. No? Di questo. Perché? Perché quello ha una certa posizione, ha un certo prestigio, ha un certo status, e se io uso quello che usa lui, no? Posso immaginare anch'io di essere a quel livello, di essere un po' lui. Se andate a leggere i romanzi, vi accorgerete, i gialli del periodo, vi accorgerete che gran parte, spesso e volentieri, della logica del serial killer, dell'assassino, dell'assassino fanatico è esattamente quella. Partecipare della notorietà, quello che ha ucciso John Lennon, perché l'ha ucciso? Perché voleva essere famoso, e quindi se tu uccidi uno famoso, in qualche modo diventi un suo vicario, no? Ti rubi la sua celebrità per apparire. Apparire è un verbo clou da questo punto di vista, evidentemente. Allora, dice il vostro collega, come fa la religione a essere uno status ascritto se lo scelgono i nostri genitori? Quando la religione ha uno status ascritto non lo sceglie nessuno, ovvero sia, comunque se cominciamo a fare la regressio ad infinitum non si finisce più, perché da un certo punto c'è stato uno che non era di quella religione. Però nascendo in una cultura data con l'idea che la religione sia uno status ascritto, non c'è nessuno che lo sceglie, si trova lì e improvvisamente diventa di quella religione. Non solo, ma c'è stata una fase in cui dopo la riforma vigeva il principio della religione del principe. Cioè, se il principe era protestante, tutti dovevano essere protestanti, e se il principe era cattolico, tutti dovevano essere cattolici, con tutta una serie di eccidi, ovviamente, per togliersi quelli che non volevano. Però di fatto il problema è questo, no, nel senso che a monte ci sarà un momento in cui qualcuno ha scelto, però si perde nella notte dei tempi. Di fatto è un atto primordiale, non ci interessa, noi ragioniamo sul momento ora. Tu nasci in una famiglia buddista,
sei buddista.
Per qualche motivo sei buddista. Stop. Idem per il lavoro.
Sì, sì.
Okay, il discorso è lo stesso. Ok, altre domande? Al di là della retorica, prima di riprendere la questione del ruolo, vi invito a riflettere su quello che abbiamo detto, cioè quello che ho detto prima. Perché se ci cominciate a pensare sopra un attimo, vi accorgerete che vi riguarda molto più che in prima persona, fondamentalmente. È una serie di dinamiche nelle quali siamo impaniati, se vogliamo prendere un'espressione poetica, e che spesso e volentieri seguiamo senza saperlo. Anzi, diciamo che nella gran parte dei casi noi stiamo agendo al di là del nostro volere. Come dice la sociologia un po' più raffinata, siamo agiti e non agiamo. E uno dei motivi per i quali io sono qui è che invece vorrei che la gente agisse. Poi come agisce non mi interessa, ma che lo facesse sulla base di una sua deliberazione di qualche genere. Non, Questo è quello che intendeva anche Simmel quando dice: io posso indicarvi una strada, non è che devo dirvi cosa fare, quello è un problema vostro. L'essenziale è che ciò che fate lo facciate perché secondo voi va fatto, o perché vi conviene, o per qualunque ragione, non perché ve lo dice la Nike, non perché ve lo dice la Monsanto, non perché ve lo dice il guru di turno, no? Perché quello è il grande problema. In una penuria di menti che ragionano, è pieno di pifferai. Tutti vedono il pregio, la possibilità, la convenienza di orientare gli altri, no? Perché ti crei una serie di seguiti che non hanno nulla di razionale, sono dei seguiti fondati sulla fede. E quindi tu puoi sbagliare quanto vuoi, che tanto non ti censurano, non cambiano idea, non se ne vanno. Perché è un problema di fede, è un problema di scommessa esistenziale, non è un problema di vediamo se effettivamente è un leader capace oppure no. C'è altro in gioco. E credo che, insomma, tutto sommato, dovreste essere abbastanza grandicelli da poter cominciare a pensare a voi stessi in questi termini e cercare di vedere un attimo come possono essere applicati alla vostra vita. Tenete presente che l'attività fondante di tutto questo discorso era un'attività di cui parlavano i greci, poi anche prima, però comunque nella nostra cultura il rinvio è abbastanza ovvio ed è al timpano dell'oracolo di Delfi, no? Dove c'era scritto conosci te stesso. Conoscere se stessi non è per niente facile. Come dico spesso, se fosse una cosa semplice non ce l'avrebbero scritta, perché non è che ti hanno scritto ricordati di respirare, quello tu lo fai di tuo, non è un problema. Però invece conoscere se stessi non è così ovvio, anzi spesso e volentieri. Credo che possiate cominciare a immaginare che è una questione estremamente labirintica, perché noi di noi stessi che pensiamo? Se non riusciamo a scegliere un'università con un minimo di fondamento, ci conosciamo? Boh, non lo so, sono tutta una serie di domanducce spinose, ma utili per fare un po' di ginnastica mentale. Allora, detto questo, passiamo, se non ci sono appunto richieste di approfondimenti, torniamo al ruolo, del quale avevamo detto che racchiude due dimensioni che sono apparentemente opposte. Da una parte la libera interpretazione, quindi in un certo senso la delega, se ci pensate, no? Perché di fatto cosa fa lo scrittore, l'ideatore, il creatore dell'opera? Dice all'attore devi fare così, poi dopodiché come fai, no? Evidentemente c'è della fiducia in questo tipo di discorso. Spesso e volentieri l'autore scrive l'opera ritagliandola sull'attore, nel senso che conosce le caratteristiche dell'attore, sa dove può eccellere e dove invece è il caso di ricorrere a qualcun altro, oppure di non inserire degli spunti, insomma, quindi c'è un notevole gioco nella faccenda. Dall'altra parte invece abbiamo visto l'ordine di comparsa in tribunale, dove non c'è nessun gioco. Tra l'altro vi faccio presente che gioco è una parola complicata. Se andate a vedere sul vocabolario ci sono 17 significati diversi. Ruolo, come vedete, è un'altra parola complicata, perché perlomeno ce ne sono due. Anche se volessimo andare a vedere sul vocabolario ce ne sarebbero parecchi altri, se ci pensate, no? Quindi una cosa che potreste chiedervi con profitto è: ma che avevamo finito le lettere? Che non potevamo dire in un altro modo? Ecco, il seguire il campo semantico delle parole è molto interessante, perché ci rivela un'intelligenza diffusa che magari non è stata guidata da un qualche tipo di pensiero cosciente, ma è comunque stata in grado di intuire che in tutti quei significati c'è qualcosa di simile. Dice Wittgenstein un'aria di famiglia, che credo sia una bellissima definizione. Vuol dire che quando io uso la stessa parola per definire delle cose che apparentemente non c'entrano niente l'una con l'altra, è meglio che guardi di più, perché qualcosa c'è. Un qualche motivo per cui nel tempo quella parola è andata a descrivere un'attività libera e la possibilità di un ingranaggio di muoversi, o l'insieme delle vele, che c'entra tutto questo? Ecco, pensateci e vedrete che in un qualche modo l'idea di una certa dose di libertà nel gioco è connaturata. E tutti i significati la riportano, magari non quella ovvia, non quella che ci viene subito in mente, perché è chiaro, il gioco dell'ingranaggio non è lo stesso del gioco di vele. Col gioco di vele posso andare dove voglio, quasi. Il gioco dell'ingranaggio sta lì. Però il gioco dell'ingranaggio è fondamentale perché tutto quanto non si rompa. Che se io progetto qualcosa dove non c'è gioco, quella cosa è fragile. E la nostra società ci si avvicina assai. Quindi, come vedete, riusciamo a fare tutta una serie di ragionamenti che forse non seguono la logica lineare a cui, che piace tanto oggi come oggi, ma sono quelli che ti permettono di usare la testa, perché ti fanno vedere oltre, le famose metafore, quello che ti porta al di là. Allora, il gioco, come il ruolo, sono una spia del fatto che spesso la lingua è più intelligente di quelli che la parlano, e su questo temo di non poter che convenire. Vi ricordo, recentemente, se qualcuno segue i media, è rivenuta fuori la faccenda dell'analfabetismo di ritorno. Siamo i peggiori, mi pare, del mondo, se non sbaglio, della classifica che abbiamo preso, con percentuali veramente problematiche, no? Nel senso che il 72% di quelli che hanno studiato non è più in grado di capire quello che legge. Non è una bella cosa, anche perché io mi chiedo e vi chiedo, se non capisci, come scegli? Torniamo a bomba. Su che basi le fai le tue scelte se non riesci più a leggere un saggio, se non capisci una conversazione complicata, se non sai leggere un articolo? Capite perché poi la comunicazione è a parole o accenni? Nike, da questo punto di vista, è stata un genio, la spunta, fine, non devi capire niente. Fatto, secco. Rassicurante, no? Qualcosa che ho già ottenuto, qualcosa che tengo, finito, non devi nient'altro. Oppure just do it, 3 parole, 8 lettere, secco, telegrafico. No, noi siamo una cultura dei libri. Noi abbiamo biblioteche intere di gente che ha pensato. Possiamo ridurci a just do it, può essere carino, ma mi sembra un tantino, no? Un po' poco, se devo essere onesto. Però, guarda caso, non è casuale che la comunicazione lentamente diventi sempre più secca, sempre più semplice, perché se no non la capiamo. Posso mettere a fare i voli pindarici, le complicazioni, se tu non sei in grado di capire manco A più B più C? Ah. No? Uno dei motivi per i quali credo che voi siate all'università è che al momento vi pare abbastanza interessante riuscire a pensare qualcosa, dire qualcosa. Ma ci dovete lavorare sopra, di nuovo, non è un problema mio, più di un tot. Perché i libri li leggete voi, i pensieri li fate voi. Dovreste farli voi. I miei sono uno stimolo, non serve che me li ripetiate. Sono uno spunto. Comunque, dicevamo perciò che le parole ci fanno vedere quanto sia più variegata la realtà di quanto non ci appaia. Le parole hanno diversi sensi. E allora, se i latini ai tempi hanno pensato che rotulus potesse andare bene per l'uno e per l'altro, noi non ci possiamo permettere di dire, ma vedi questi quant'erano tirchi con le lettere, ma ci dobbiamo chiedere perché, che è il punto centrale della questione. Perché per due cose che sembrano così diverse abbiamo una sola parola? Perché i latini o la loro intelligenza diffusa del tempo ci segnalano una cosa, ovvero sia che quelle due sono dimensioni inestricabili dell'idea di ruolo. Non a caso. Il ruolo è un oggetto di studio che definisco contraddittoriale, e questo ve lo dovreste segnare perché non lo conoscete di sicuro, questo aggettivo. È un aggettivo che descrive una situazione di tensione non risolvibile. Vuol dire che tra l'aspetto rigido e l'aspetto creativo del ruolo non c'è possibilità di sintesi. Non è come in Hegel, che ci dice che tesi e antitesi portano necessariamente a una sintesi. Qui ci fermiamo. Tesi e antitesi, costantemente in rapporto, in un rapporto a spirale, come vedremo, dove a volte prevale un aspetto, a volte ne prevale un altro, ma convivono costantemente entrambi. Non c'è modo di uscirne, non c'è modo di privilegiarne solo uno. Ok? E questa cosa noi la troveremo dappertutto. Il gioco è un altro aspetto assolutamente così. Sì, c'è la libertà, ma il gioco senza regole non esiste. Per cui è una libertà nelle regole, tra le regole, ma è un discorso che non può prescindere dall'uno e dall'altro aspetto, cosa che i nostri economisti purtroppo sembrano non capire, con tutto che ormai dovrebbe essere abbastanza evidente. E quasi tutte le coppie di opposti con le quali noi abbiamo a che fare nella nostra cultura da secoli presentano questo tipo di dinamica, anima e corpo. Come facciamo? C'è modo di ridurre l'una all'altro o viceversa? Cosciente e incosciente, bianco e nero, bene e male. Dove capita qualcuno che sia tutto bianco o tutto nero? No, come diceva Benigni, ai tempi sarà capitato pure che Hitler abbia sorriso a qualcuno, a un certo punto. È probabile. Ma anche se vogliamo prescindere e decidere che sì, ci sono gli uomini neri, che guarda caso sono proprio una chiara ed evidente creazione del nostro cervello, ma quanti sono? Cioè, se io devo riflettere sul buono e sul cattivo, ho 7-8 persone, no? C'ho San Francesco, Madre Teresa, Gandhi da una parte, dall'altra c'ho Stalin, Hitler, non lo so, qualcun altro, Pol Pot, eccetera. Poi posso ragionare su 3 persone in tutta la storia dell'umanità? Per decidere come dovrebbe comportarsi l'uomo, o devo cominciare a pensare che probabilmente gli altri sono una miscela instabile dell'uno e dell'altro? Questo è il punto centrale. Tenete presente che sto saltando tutta una parte di lezioni che facevo gli anni scorsi, che francamente mi hanno un po' annoiato e non credo che portino il risultato dovuto, poi eventualmente ne parleremo un po' meglio, però salto un po' alle conclusioni. Immagino che tutti voi conosciate il simbolo del Tao. Ecco, il simbolo del Tao, 5.000 anni fa, queste cose già le ha dette tutte. Vi faccio presente. Noi ci abbiamo messo epoche ad arrivare a pensare che potesse essere così. Loro ce lo stanno dicendo, cioè, l'hanno scritto, l'hanno disegnato, perché chiaramente non c'è parola lì. C'è soltanto un'immagine che, guarda caso, è proprio l'immagine che ci serve. Perché qual è l'immagine del Tao? L'immagine del Tao è un'unità, un cerchio, che è l'unità perfetta, divisa in due parti, prive di contorni definiti, se vi ricordate, sono due gocce, no? E non solo, ma all'interno di ognuna c'è una goccia dell'altra. Quindi se io guardo il Tao e immagino, se uso un minimo della mia capacità immaginativa, cosa vedo? Vedo che il bianco cerca di ricongiungersi al bianco, il nero cerca di ricongiungersi al nero e girano. Quindi non è un quadro statico quello che ho davanti. Ho davanti un'unità che è fatta di due parti irriducibili che sono costantemente in tensione. Eccolo. L'uomo. L'uomo è fatto così. E questo è un grosso problema per la sociologia, perché, come credo di avervi accennato, la sociologia aveva deciso che invece c'erano due oggetti di studio separati, struttura e azione, che in questo caso sono più o meno il bianco e il nero. Ma se io guardo solo il bianco o solo il nero, mi perdo tutto il resto, perché non posso ridurli l'uno all'altro. Non so se questo è chiaro. Io devo riuscire ad avere degli strumenti cognitivi che mi permettano di vedere la convivenza degli opposti, che per chi è un minimo informato di cose esoteriche è la famosa coincidenza oppositorum di tutta la tradizione ermetica. Quindi un pensiero col quale l'Occidente è abbastanza consueto, o perlomeno alcune frange della cultura occidentale. Ecco che, come vi dicevo, il ruolo ci ripropone esattamente questo discorso. Il ruolo è bianco e nero, in modo indivisibile. Perché? E qui dobbiamo cominciare a smantellare tutta una serie di pregiudizi che voi normalmente nutrite nei confronti del ruolo. Nella prassi corrente il ruolo viene vissuto come un'imposizione, una specie di stivaletto malese. Ma possiamo ampliare un po' il discorso, discutiamone di questa cosa. È vero che è uno stivaletto malese, voglio dire... Qualcuno vi ha costretto col fucile o il forcone alle spalle a venire qua dentro? No. Quindi mi risulta, a meno di prova contraria, che siate qui per una vostra libera scelta. No? Quindi la componente di libertà già c'è, a monte. Non solo, ma il ruolo, per come viene costruito nelle nostre culture, è qualcosa che serve ad aiutare, o perlomeno nasce in quest'ottica. Nella fattispecie, cosa dovrebbe aiutare il ruolo? Dovrebbe aiutarvi ad ottenere cultura e prestigio. Se andiamo a prendere quello che abbiamo detto dello status nelle lezioni scorse, è piuttosto evidente che in Italia almeno uno dei modi per avviare processi di mobilità individuale ascendente è il conseguimento della laurea. E questo spiega in parte il famoso 88% che non sa perché è qui. Non sa perché è qui nello specifico, ma sa che è qui perché avendo una laurea sarà meglio di quando non ce l'ha. Verrà giudicato migliore da tutti gli altri, la famiglia potrà dire mio figlio è dottore, lo saluteranno dicendo dottore, avrà titolo a qualche tipo di miglioramento contrattuale se sta già lavorando, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, uno dei moventi, visto che siamo a investigazione e sicurezza, del vostro essere qui non è tanto l'importanza della materia insegnata quanto l'ottenere un ultimo certificato che garantisca che siete meglio di quando siete entrati. Questo ovviamente funziona in modo un tantino distorsivo sull'impianto universitario, come vedremo probabilmente la prossima volta, ma per il momento lo lasciamo da parte. Allora, quindi, cosa succede? Che il ruolo intercetta questa cosa, no? La società si rende conto che in molti hanno questo desiderio di andare all'università. Vi faccio presente che questo desiderio nasce per una questione un tantino più, come dire, propria, secondo me, ovvero sia nasce dal desiderio di sapere. Le prime università nascono perché in certi posti si diceva che ci fossero dei grandi studiosi e dei grandi pensatori e alcuni andavano a chieder loro di insegnargli. Questo è l'inizio dell'università. L'università è fatta di chierici erranti sin dall'inizio, gente che nel 1200 partiva da tutto il mondo e andava a Parigi, cosa non proprio ovvia e manco semplice. Perché? Perché lì c'era qualcuno che insegnava il diritto, c'era qualcuno che insegnava la teologia, c'erano persone di prestigio. Voi più o meno fate lo stesso, rifletteteci su questo. Allora, andando avanti, man mano che diventano tanti o di più quelli che hanno questa esigenza, ci si comincia a porre qualche problema organizzativo, perché è giusto anche, no? Tu parti da Palermo e vai fino a Parigi e il professore è andato via, non è carino. Mettiamola così. O non lo trovi, perché nessuno ti ha detto dov'è. Non c'è niente di ovvio, vi faccio presente in questo. È qualcosa che si forma, come si formano le istituzioni nella nostra società ancora oggi, in modo forse un po' più evidente, ma comunque è il corpo sociale, è il processo culturale e sociale che genera questi meccanismi. Non c'è qualcuno a monte che dice, mo quasi quasi faccio il ruolo dello studente. Non ci pensate per niente, non è così che funziona. Poi dopo magari penserà di usare quel ruolo per qualcos'altro e se ne può discutere, ma in sé il ruolo dello studente è una manifestazione di un'esigenza, come il ruolo di marito, il ruolo di moglie, il ruolo di bancario, il ruolo di contabile, il ruolo di soldato, tutti questi sono delle concrezioni di un bisogno diffuso. E sono dei modi di soddisfare quel bisogno al meglio. Perché? Perché volete mettere quanto è semplice per voi pagare un tot e venire qui trovando le aule che possono avere tutti i difetti che vi pare, i docenti che possono avere tutti i difetti che vi pare, ma ci sono. Sono tenuti ad esserci. Voi partite sapendo che fra 3 anni, se fate ciò che vi si chiede, otterrete quello che cercate. Ed è la soluzione più economica, pure troppo, se mi permettete di dire, da questo punto di vista. Rispetto allo studente iniziale che doveva cominciare a parlare in giro e chiedere dov'è che insegnano questo, sperare di arrivare in tempo, trovare quello che stava cercando, eccetera, eccetera, eccetera. E non avere documenti, perché c'è anche questo aspetto, se noi vogliamo ragionare di prestigio, abbiamo bisogno di un riconoscimento. Tu non puoi venire a dirmi, oh, io ho studiato con Antonio da Padova, così. E io ti dico, e chi me lo dice a me che tu hai studiato con Antonio da Padova? Fa comodo, un attestato che tu hai studiato con Antonio da Padova, perché a quel punto io comincio a dire, allora forse è vero. Servirebbe che voi seguiste tutti i corsi di studio qui presso di noi se noi non vi rilasciassimo un certificato? E qui si può discutere estensivamente, dal mio punto di vista servirebbe sì, ma il mio punto di vista è un punto di vista di cultura soggettiva. Da un punto di vista di riconoscimento sociale servirebbe a poco. Ecco perché non riusciamo a liberarci del valore legale della laurea, perché quello di fatto è il motivo per cui la gran parte è qui. In pieno fraintendimento della mission, tanto per usare un termine aziendalistico, dell'università. L'università non produce miglioramento sociale, l'università dovrebbe produrre cervelli che pensano, secondo me. Poi entrambi sarebbe bello, ma, ripeto, dovremmo riordinare i nostri obiettivi. Prima penso, poi sono migliore. Ok, no che perché sono stato qui 3 anni seduto, improvvisamente sono migliore. Che quello lascia un po' il tempo che trova e mi porta il 72% di ignoranti a breve scadenza, come dicevamo. Quindi, perciò, come vedete, il ruolo in qualche misura cosa fa? Serve una vostra esigenza attraverso una certa serie di costrizioni relative. Perché andiamolo a guardare, sto ruolo studentesco. Cosa vi chiede? Di pagare una certa cifra e vabbè. Di frequentare un certo numero di ore, di sostenere un certo numero di esami e di scrivere una cosa che chiamiamo tesi. Così. Stop. Il tutto in 3 anni. Non è che sia proprio una cosa soffocante, se ci pensate. No? Tant'è vero che io vedo 200 studenti e ognuno fa più o meno parte a sé, ognuno prende appunti quando gli altri non scrivono, guarda da un'altra parte mentre parlo, mi guarda con interesse, si comporta in un certo modo, viene, non viene. Il ruolo è questione di interpretazione. Se non ci fosse la regola, non ci sarebbe neanche il gusto di fregarla la regola, del mettere la firma falsa, del far finta di esserci. Che senso avrebbe? Chi fregheresti? Solo te stesso. Se c'è la regola, un minimo di alibi ce l'hai, perché c'è, ok, l'ho fottuto quello, sono stato lì 72 ore, ho capito niente. 300, come si diceva ai tempi, ok. Ognuno fa come gli pare, però come vedete è la regola che ti permette anche di aggirarla. Senza la regola noi siamo paralizzati. Tant'è vero che una delle poche cose di Durkheim che io normalmente menziono a lezione è questa. Dice Durkheim, c'è un falso problema nell'opposizione fra libertà e regole, perché la libertà esiste soltanto nelle regole. Non c'è altrove. Non c'è un fuori dalle regole dove si è liberi. C'è un fuori dalle regole dove non si è. Noi siamo costantemente in tensione, di nuovo, tra la regola e la libertà. È il nostro spazio. Simmel diceva, l'uomo è un animale, è un essere mediano. Io ci ho scritto un libro sopra che si chiama L'uomo mediano. Perché è costantemente a metà tra angelo e demone, dice lui, ovvero sia tra il bene e il male, ma anche tra la libertà e la costrizione. Noi siamo costantemente tesi, tirati da una parte e dall'altra. Ecco perché orientarsi è così importante, perché se dovessimo dar retta a tutte le richieste che ci arrivano, staremmo fermi. Quindi libertà è un fatto di riduzione per certi versi. Okay. È la rinuncia a qualcosa in favore di qualcos'altro. È un concetto estremamente complicato che invece la retorica corrente riduce a una serie di cazzate inaudite, per cui vabbè, che dobbiamo fare? Poi le conseguenze si vedono. Quindi, come vi dicevo, il ruolo, come vedete, è una questione di interpretazione e questo ci dà da pensare, chiaramente. L'aspetto del rotulus, del canovaccio, no? Per molti versi. Però anche sul canovaccio qualche regola c'è. Non è che ti dice va e fa come ti pare, perché sennò la recita sarebbe problematica. Tu comunque devi fare quello che entra nella taverna e seduce lo stesso. Poi come lo fai è problema tuo, ma quella cosa la devi fare. Quindi come vedete c'è sempre un delimitare. No? Definire significa delimitare. Viene dal latino. Ed era l'atto fondante delle città. Vi ricordate, no? Romolo e Remo, l'aratro, e tracciano un segno in terra. Quello è noto, fuori c'è l'ignoto. Quindi anche qui noto e ignoto sono costantemente connessi. e pensare di ridurre l'ignoto al noto è una delle tante stupidaggini che la nostra cultura ci sta vendendo da secoli, sbagliando clamorosamente, perché di fatto, semmai, la cosa peggiora, aumenta l'ignoto, che se ne pensi. Allora, il ruolo quindi è questo oggetto fatto di tutte e due le cose, no? Tra l'altro, anche se approfondiamo l'indagine, il ragionamento, scopriamo che non è semplicemente questo il punto, ma che anche gli stessi comportamenti sono in qualche modo contraddittoriali. Cioè, voi siete obbligati a star qui, ma star qui è una delle condizioni fondamentali perché voi impariate qualcosa. E quello è il punto. So se questo è chiaro. Cioè, il partecipare alla lezione è uno dei criteri di base, uno dei requisiti, dal mio punto di vista, il requisito per avere una possibilità. È ovvio che non è sufficiente, come vi ho detto, ma se voi non ci foste non ci sarebbe dubbio che non è sufficiente. Quindi l'obbligo a stare è anche la possibilità di apprendere e non c'è modo di separarli. Il fatto che la formazione a distanza non stia passando un buon periodo da quando è cominciata è anche questo. La formazione a distanza non è un qualcosa di così stimolante e potenzialmente utile. Che se ne dica, il condividere lo spazio e l'esperienza, secondo me, è un ingrediente fondamentale dell'apprendere. Esserci è importante. Chiaro, registro, perché c'è gente che non può per altri motivi, non perché non vorrebbe, ma perché non può, allora andiamo incontro. Ma è chiaro che non è la stessa cosa. Dal mio punto di vista, almeno, è evidente che non è la stessa cosa. Ok. Quindi, come vedete, il ruolo non solo è costruito di poche regole, ma queste regole sono anch'esse ambivalenti, non sono imposte semplicemente per il piacere di mettere una regola, ma perché quel tipo di comportamento viene reputato particolarmente importante all'interno del ruolo. E questo per quello che riguarda il ruolo dello studente, che è uno dei ruoli più, come dire, laschi, se possiamo usare la parola, che ci siano. Ma pensate a uno spartito musicale. So se qualcuno di voi ascolta la classica o ha un minimo di praticità. Lo spartito musicale dovrebbe essere una delle cose più rigide del mondo, no? Ci sono i tempi, ci sono i valori delle note, ci sono scritti i tipi di andamento e movimento che bisogna adottare, eccetera. Eppure, se voi sentite lo stesso notturno di Chopin suonato da due pianisti, sono due cose diverse. Questo che cosa ci dice? Ci dice che man mano che aumenta la propria capacità si è sempre più in grado di giocare col ruolo. Il ruolo diventa oggetto di gioco. Tant'è vero che casualmente in inglese suonare si dice giocare, come saprete, no? Quindi c'è anche lì ancora di più la questione. Il gesto, man mano che si affina, permette modifiche, permette evoluzioni, permette avanzamenti e innovazioni, se vogliamo usare questi termini anch'essi particolarmente inflazionati, però è lì il punto. Quando hai delle capacità, queste capacità ti permettono di evadere sempre di più dalle costrizioni. Quindi anche lo stesso ruolo di studente, man mano che impari, man mano che scopri come si studia, man mano che riesci a far tuo quello che ti hanno insegnato, è più semplice, ti permette variazioni, ti permette di fare altro, no? Ti permette di pensare meglio. Quindi ci sono tutta una serie di pregi in questa questione. Evidentemente. Perciò, come vi dicevo, vedere il ruolo esclusivamente come un obbligo è stupido. È anche un obbligo, come i latini ci segnalano in modo evidente. C'è una parte flessibile e una parte rigida, come accade in quasi tutte le cose del mondo. Ok? E questo per quanto riguarda il ruolo formale, perché cominciamo a fare qualche piccola distinzione. Il ruolo formale è un ruolo che in qualche modo è sancito attraverso regole. I nostri statuti vi dicono quello che vi ho detto io, più o meno, forse ci sarà qualcosa che mi sfugge, però insomma è riconosciuto che dovete fare 1, 2, 3, 4. Okay. Ma gli altri ruoli sono tutti così comodi? No. Prendiamone uno focale, il ruolo di amico. Una festa. O un bagno di sangue, a seconda dei punti di vista. Perché? Perché come si fa a essere amici di qualcun altro? C'è un prontuario? Se fate caso, andate un attimo in una qualche libreria, luogo dove vendono quegli oggetti a forma di parallelepipedo che chiamano libri, so se avete presente, e guardate quanti cazzo di manuali sono usciti ultimamente. 10 modi per essere di successo, 10 modi per essere un buon amante, 100 modi per sedurre lei o lui, 45 sistemi per essere un amico eccellente. Tutte queste cose perché? Perché a noi le regole servono. E man mano che perdiamo competenze abbiamo bisogno di regole. Quindi anche le cose che sarebbero ovvie, come essere amico di qualcuno o essere compagno o amante di qualcuno, non sono più ovvie per niente. Abbiamo bisogno di un qualche bel tomo che si metta in cattedra e ci spieghi come si diventa un eccellente amante. A che titolo, la domanda, per esempio? Che c'è una cattedra in amicizia? Divertente come concetto. Laddove l'amicizia è proprio uno di quei fenomeni che con le regole hanno poco a che fare. Perché è chiaro, come vi dicevo, che c'è un equilibrio contraddittoriale, quindi alcune cose sono molto regole, altre cose sono molto altro. E l'amicizia dovrebbe essere una di queste. L'amicizia dovrebbe essere una questione di spontaneità, di emozioni, di affinità, di tante cose, no? Ridurla a delle regole, a dei canoni è ridicolo. Però lo facciamo con grande, come dire, no? La riduciamo anche a dei click, per cui figuriamoci se non possiamo darti un prontuario. 10 modi per essere un eccellente amico. Quindi, come vedete, il discorso del ruolo e della regola è un discorso estremamente interessante. Tutti quelli che pretendono di non avere regole stanno ponendo delle regole perfino più rigide di quelle che dicono di non volere. Particolarmente interessante. Allora, siccome l'oggetto ruolo è un oggetto estremamente ingannevole e importante, perché come vi ripeto, voi tutti, che vi piaccia o no, state rivestendo una molteplicità di ruoli e capirli un po' meglio è utile per vivere un po' meglio, semplicemente al di là di quello che poi sarà nella collocazione negli organigrammi, nelle competenze o le skill che vi verranno richieste, tutte queste cose per carità seguono, ma sapere un attimo gestire, capire quali sono gli equilibri chiamati in gioco, quali sono le richieste del ruolo e dei ruoli è utile. Perché soprattutto? Perché nella nostra cultura i ruoli purtroppo non sono coordinati. Abbiamo parlato degli status ascritti e degli status acquisiti. Pensateci un attimo. Vi ho detto che lo status ascritto può anche essere noioso, ma ha un sacco di pregi. Qual è uno dei pregi dello status ascritto? Che quando tu lo assumi, entri in una struttura sociale già predisposta e tarata, per cui quello che tu farai non andrà in conflitto con se stesso. La tua religione, il tuo credo, la tua famiglia, il tuo mestiere saranno tutti coerenti con quelli che hai intorno, con le aspettative che tutti hanno nei tuoi confronti, con le strutture macro e micro che ti ospitano, quindi tu non avrai conflitti, farai una vita noiosa ma tranquilla. Concetto molto sottovalutato ultimamente. Nel momento in cui invece tu puoi scegliere quello che farai sempre, già abbiamo visto che sulla scelta c'è da discutere, ma pensi di poter prevedere quando le tue scelte ti potrebbero portare a conflitti? No. Tu scegli e poi scopri che quello che hai scelto è un casino da tenere in piedi. L'immagine che vi chiarisce un po' questo discorso è una serie di cerchi concentrici ordinati e tranquilli, e una serie di cerchi di grandezza variabile, di raggio variabile, che si toccano tutti in un solo punto, quindi un casino infernale con un punto, e tu sei quel punto lì, quel punto al quale di volta in volta vengono fatte richieste non necessariamente coerenti, anzi vi posso dire, mutuando dalla legge di Murphy la questione, che nella gran parte dei casi le richieste sono contraddittorie, non contraddittoriali, contraddittorie. Okay? Pensate semplicemente al problema casa-lavoro, la bazzecola, per niente. Perché quelle sono due delle cerchie più importanti delle quali tu fai parte. Da una parte la famiglia, quindi una serie di richieste logistiche, emozionali, intime. Dall'altra il lavoro e quindi una serie di richieste fondanti per il tuo benessere economico, la tua carriera, la tua identità, eccetera. Quante coppie scoppiano su questo tema? Perché? Perché non riesci a dosare il tempo che dedichi all'uno e il tempo che dedichi all'altra, perché ognuna delle due tende a volerti di più e tu a un certo punto scoppi. Ed è sempre così. Voi probabilmente avrete più problema tra amici e eventualmente ragazzi e ragazze, ma è lo stesso. Sto con lei o esco? Sto con lui o esco? Vado dagli amici oppure sto a casa a studiare, che culla pure, magari ce la vogliamo mettere una volta ogni tanto, ma sono sempre e comunque, come vedete, richieste di vostre risorse e voi siete uno solo. 24 ore al giorno, stop, che vi dicano, che pensiate prendendo il burn, prendendo il Red Bull, prendendo la cocaina, quello che vi pare, caffè, non mi interessa, ma siete sempre solo uno. E riuscire a gestire questa questione è la abilità fondamentale che dovrete avere nella vita, perché sarà sempre peggio. Perché forse dovrete fare due lavori, perché forse dovrete studiare lavorando, perché nel frattempo comunque avrete degli amici, delle ragazze, una famiglia, eccetera. Tutte queste cose, un cane, una squadra di calcetto, una qualunque altra cosa, un libro che volete leggere. Queste sono tutte cose che contano su di voi per essere scelte. E tutte, singolarmente, vorrebbero di più. Sempre, per definizione. Anche perché se le avete scelte immagino ci fosse un motivo. È chiaro che anche qui parliamo così un po' a casaccio perché magari non è vero, ma per quanto riguarda queste cose, se fate parte di una squadra di calcetto immagino abbiate voglia di giocare a calcetto e quindi vogliate pure allenarvi per poter giocare a calcetto meglio, perché no? Ecco, allora non solo c'è la partita ma ci sono pure gli allenamenti e c'è il rischio che ti rompi una gamba e stai fermo per 40 giorni e tante cose che sono tutte, guarda caso, leggibili in quest'ottica. Sono tutte conseguenze di conflitti di ruolo. Per cui la modernità, con gli status acquisiti, porta con sé anche un altro aspetto abbastanza devastante, che è questo, ovvero sia dello scontro, del conflitto di ruolo. Per capirlo meglio abbiamo bisogno di capire meglio il ruolo indi. Allora, cominciamo con una definizione che è quella di Mongardini, se non vado errato, che è abbastanza basica, ovvero sia ci dice il ruolo è un insieme di modelli di comportamento che la società unisce e struttura in vista della soddisfazione di bisogni collettivi. Cosa abbastanza semplice. Una definizione che però a me non è che piaccia molto, se devo dire, ma che prendiamo come primo step della riflessione. Perché non mi piace granché questa definizione? Perché è un po' troppo, da una parte sociocentrica e dall'altra scarsamente euristica. Parole proprio alla grande oggi. Che vuol dire? Vuol dire che accentua un tantino troppo il versante sociale, quindi l'elaborazione formale in qualche misura del ruolo, e non mi dice granché in proposito, cioè è una descrizione più che altro, più che una definizione. Laddove le definizioni che io trovo più stimolanti sono quelle che portano con sé altro, no? Allora, vediamo un attimo nel dettaglio. Che ora è?
Luna.
Ok, allora, vediamo solo i modelli di comportamento e poi riprendiamo giovedì. Cos'è un modello di comportamento? Un modello di comportamento è un modo di fare qualcosa che si afferma come quello più diffuso. Anche qui, come vedete, la direzione della creazione è quella che si chiama oggi bottom up, cioè dal basso in alto. Non vi hanno detto di prendere appunti, però tutti prendete appunti. È un modello di comportamento. C'è poco da fare, no? Si è deciso, ma questo ricordatemi per favore che cominciamo a discutere questo la prossima volta. Ma non è l'unico comportamento possibile, però è quello che, guarda caso, oggi viene percepito come il comportamento da tenere. Per cui se tu sei studente, devi prendere appunti. È un modello di comportamento. Allora, l'insieme di questi modelli di comportamento, dice Mongardini, può essere riunito in un ruolo. Alcune di queste cose diventano effettivamente come fare a ottenere un risultato. Per cui se tu vai a lezione, prendi appunti, studi, passi gli esami, sostieni la laurea e sei fuori. 5 modelli di comportamento, libero. Ci siamo? Modelli di comportamento, come vi dicevo, riuniti per la soddisfazione di un bisogno. Il ruolo di studente ha senso perché qualcuno vuole essere studente, non so se questa cosa è chiara. Ha senso perché incontra un'esigenza diffusa, che poi questa esigenza, appunto, come abbiamo visto, possa essere imputata a diversi motivi, è un'altra questione. Ma di fatto voi qui testimoniate del fatto che funziona, che siete disposti a cedere una parte di risorse, una parte di tempo, una parte di energia per avere qualcosa in cambio, che questo qualcosa sia il pezzo di carta o il sapere che quel pezzo di carta dovrebbe certificare, è un altro discorso. Però siete qui per una ragione, siete qui, ripeto, in linea di massima, liberamente. Quindi che lo sapeste o meno, avete fatto una scelta che tutto sommato vi conviene. Perché vi dà titolo a certe cose. Ok? Ci vediamo giovedì.